Vangelo di Gesù Cristo, secondo Luca, con commento di Padre Lino Pedron. Introduzione e primo capitolo. A nessuno sfugge che tra tutte le scritture, anche nel Nuovo Testamento, i Vangeli meritatamente eccellono, in quanto sono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato. Nostro Salvatore. Citazione tratta dal Dei Verbum, capitolo 18. Introduzione al Vangelo secondo Luca. Leggere il Vangelo significa diventare testimoni di Cristo, lasciarsi penetrare dalla potenza di Gesù risorto che continua a edificare la sua Chiesa lungo i secoli. Ricevere lo Spirito Santo, che si mostra attivamente presente nella vita degli uomini, e infine scoprire dei fratelli e delle sorelle con i quali stiamo camminando su una nuova strada, quella del Signore Gesù. Questa è l'avventura a cui ci chiama il Vangelo secondo Luca. L'opera di Luca comprende due parti che si richiamano e si completano a vicenda. Il Vangelo di Gesù e gli Atti degli Apostoli. Negli Atti Luca ci insegna che la vita di Gesù si scopre attraverso le comunità cristiane, concrete e diversificate, animate dal dinamismo dello Spirito. Luca usa il termine Vangelo solo due volte negli Atti, in capitolo 15 verso 7, in capitolo 20 verso 24. Il Vangelo è la persona di Gesù annunciata e testimoniata. È la grazia che Dio dona a ogni uomo nella parola che è suo figlio. Ma se Luca usa solo due volte la parola Vangelo, si serve invece abbondantemente del verbo evangelizzare. Il Vangelo, infatti, è più un'azione che un contenuto. È una persona, Gesù Signore, che vive nei suoi testimoni per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Il cuore dell'annuncio dei cristiani è Gesù Cristo. I destinatari della buona notizia sono tutti coloro che gli annunciatori incontrano sulle loro strade. Il Vangelo per Luca è la salvezza definitiva portata al mondo da Gesù e dai suoi testimoni. Dante chiama Luca scriba mansuetudinis Christi. Il suo è infatti il Vangelo della misericordia. Diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Confrontare il capitolo 6, verso 36. Questo tema, suonato e variato in tutti i fatti e le parole di Gesù, è il motivo conduttore di tutto il Vangelo. Il Vangelo di Luca canta l'amore infinito di un Dio innamorato dell'uomo, sua creatura. Questo amore principio della vita del figlio nato dal padre diventa per tutti gli uomini sorgente di vita nuova ed eterna. Il Vangelo di Luca ci porta alla contemplazione dell'amore di un Dio, solidale con i malfattori, che ci apre il regno dell'innocenza originaria. Luca è lo storico della salvezza. Per lui la chiave di lettura di tutta la storia è la storia di Gesù. Egli è il centro del tempo. In Gesù, infatti, si compie il passato delle promesse fatte a Israele e il futuro della salvezza aperta a tutta l'umanità. Questo compimento si realizza nell'oggi della fede. Chi ascolta la parola di Gesù e la mette in pratica si inserisce nel cammino di obbedienza di Gesù al Padre. Cristo si è perduto per incontrare gli uomini perduti e ricondurli al Padre. Il cristiano deve imitare l'esempio del suo Signore. Luca insiste molto sulla preghiera. Essa ci ottiene il dono dello Spirito Santo, che ha un ruolo determinante nell'opera di Luca. È la vita e l'amore del Figlio, dono del Padre. Egli ci porta all'ascolto della parola di Dio e all'annuncio di essa ai fratelli. Confrontare gli Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8. Secondo il parere quasi unanime degli esegeti, Luca ha preso il genere Vangelo da Marco, da cui dipende in larga misura. Ma per una metà circa del suo testo, 548 versetti, Luca utilizza un materiale proprio. Si tratta principalmente dei racconti dell'infanzia. Lo stile di Luca rivela una persona sensibile e colta. Nel Nuovo Testamento è l'autore più carico di allusioni all'Antico Testamento, in modo leggero e sfumato. Il suo scritto ha il potere di far risuonare in modo delicato e armonico i temi che più stanno a cuore a Israele e che ugualmente sono in grado di far vibrare il cuore di ogni uomo. In questo modo egli compie un'opera sublime di mediazione e di inculturazione, introducendo Israele tra i popoli pagani e i pagani nel vero Israele. Luca si rivolge a un lettore proveniente dal paganesimo, che è già credente e desidera conoscere sempre più a fondo il Signore Gesù. Capitolo 1 del Vangelo secondo Luca. Con commento di Padre Lino Pedron.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Luca inizia la sua opera con un prologo, come si addice a uno scrittore del suo tempo. Possiamo confrontare questo inizio del Vangelo con il prologo del medico Dioscorides, vissuto al tempo di Nerone, al suo libro sulla medicina, poiché molti, non soltanto degli antichi, ma anche dei contemporanei, hanno scritto sulla preparazione e sull'efficacia delle medicine. Carissimo Areios, anch'io voglio tentare. In questa lunga frase del prologo, accuratamente meditata, Luca parla del motivo, del contenuto, delle fonti, del metodo e del fine del suo Vangelo. La fonte della narrazione di Luca e di quelle dei suoi predecessori è la tradizione della Chiesa, che risale ai testimoni oculari. Essi hanno visto i grandi avvenimenti della redenzione. Questi testimoni sono diventati anche ministri della parola. Dio li ha autorizzati e dotati dei doni necessari per mettersi a disposizione della divina grandezza della parola. Attraverso la parola di coloro che hanno visto, possiamo entrare in comunione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, verso 3. La nostra fede non è fondata su miti o su leggende inventate, ma su precisi eventi storici. Ciò che si crede e si vive nella Chiesa ha la sua causa prima in Cristo Gesù, che visse e operò in questo mondo in un momento storico ben determinato. È importante conoscere la vita di Gesù attraverso un racconto di seguito, cioè ordinato. In questo modo si rendono ben visibili i lineamenti storici del suo volto. Luca li contempla e li descrive perché il lettore possa ricordare e riprodurre in sé il vero volto di Dio, rivelato nel volto di Gesù. Dove si trascura di leggere il racconto dei testimoni oculari, il volto di Dio rimane sconosciuto e la vera rivelazione di Dio viene sostituita da false immagini di Cristo. Nascono così volti deformi di Cristo e del cristianesimo, che non hanno nulla della verità trasmessa dai testimoni oculari. Il destinatario del racconto di Luca è Teofilo, nome che significa amato da Dio e amante di Dio. Il discepolo è amato da Dio per diventare amante di Dio. Luca si rivolge quindi al cristiano che vuole diventare adulto nella fede e consapevole della sua responsabilità davanti al mondo e alla storia. Teofilo è un nome greco, destinatario dell'opera di Luca, non è l'ebreo cristiano, ma tutti coloro che Dio ha voluto scegliere fra i pagani. Confrontare Atti degli Apostoli, capitolo 15, verso 14. Ossia, ogni uomo di buona volontà nel quale c'è la presenza amante di Dio.
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanzati negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a porti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini». Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Commento. Zaccaria ed Elisabetta sono santi perché sono giusti davanti a Dio. Osservano tutti i comandamenti della legge del Signore. Santità equivale a obbedienza a Dio. La storia di Giovanni Battista inizia nel Tempio, mentre si prega solennemente. L'inizio della buona notizia viene dal cielo, portata da un angelo. Egli appare alla destra dell'altare. La parte destra è di buon augurio. Promette salvezza. Quando Dio si rivolge ad una persona, inizia a parlare con un incoraggiamento: non temere. Dio vuole incoraggiare l'uomo, metterlo a suo agio, non spaventarlo o opprimerlo. Le preghiere di Zaccaria per avere un figlio sono state esaudite. Si conclude il tempo delle promesse e trovano compimento ogni speranza e ogni attesa umana. Dio stabilisce il nome al bambino che nascerà a Zaccaria. Dandogli il nome, gli dà la sua missione e il suo potere. Il nome Giovanni significa Dio fa grazia. Il tempo della visita di Dio, portatrice di grazia, è prossimo. Giovanni annunzierà che il tempo della salvezza è vicino. La sua nascita porterà gioia per l'esaudimento della promessa ed esultanza per la salvezza. Giovanni ha la missione di chiudere il tempo della promessa e di proclamare il nuovo tempo della salvezza, apportatrice di gioia e di giubilo. Egli sarà grande davanti al Signore. La sua missione nel piano della salvezza lo eleva al di sopra di tutti i grandi della storia sacra. Quelli vivevano nell'attesa del regno di Dio e della salvezza. Giovanni la precede immediatamente e ne proclama l'inizio. Poiché sarà pieno di Spirito Santo, sarà profeta, annunciatore della parola e della volontà di Dio. Gli altri ricevettero il carisma profetico in età adulta. Giovanni è profeta fin dal primo istante della sua vita, già nel seno materno. Egli sarà un profeta di penitenza. Con lui si aprirà un movimento di conversione verso Dio. La predicazione di Giovanni ha lo scopo di preparare la venuta di Dio. Egli avrà lo spirito e la forza di Elia. La sua missione è quella di preparare al Signore che viene a visitare il suo popolo una comunità di uomini retti e santi, pronti ad accoglierlo. L'obiezione di Zaccaria serve a provocare un approfondimento, una chiarificazione del discorso avviato. L'angelo Gabriele è stato inviato per portare un lieto annuncio, ma poiché Zaccaria ha stentato ad accoglierlo, la verità di quanto annunciato sarà garantita da un segno punitivo. Sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno. Per l'Evangelista, il silenzio di Zaccaria e il nascondimento di Elisabetta servono a celare il disegno di Dio fino all'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Il concepimento di Giovanni è un segreto che spetta a Dio svelare. Il miracolo che Dio ha operato in Elisabetta le ridona la dignità e la gioia della maternità e imprime un nuovo corso alla sua vita. Per Dio non è mai troppo tardi.
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, Il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.
Commento. Nell'Annunciazione di Giovanni Battista, l'angelo Gabriele va al Tempio di Gerusalemme. Nell'Annunciazione di Gesù, l'angelo va a Nazaret, territorio che era ritenuto pagano e trascurato da Dio, quella Galilea dalla quale non era sorto alcun profeta. Natanaele si chiede: può venire qualcosa di buono da Nazaret? Dio sceglie ciò che non ha appariscenza, ciò che è umile e disprezzato dagli uomini. La legge dell'incarnazione è questa. Gesù annientò se stesso, umiliò se stesso. Confrontare la lettera di San Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versi 7 e 8. Ma a Gerusalemme, nel Tempio, nel culto solenne, nel sacerdote che presiede la celebrazione, Dio non trova la fede. Cioè non trova amore, ubbidienza e accoglienza. A Nazaret, invece, nella Galilea dei pagani, lontana dal tempio e dal culto, trova una fanciulla sconosciuta, la Maria, piena di grazia, di fede e di disponibilità. Nell'Antico Testamento Dio abita nel tempio, nel nuovo elegge la sua dimora tra gli uomini. Maria è il nuovo tempio, la nuova città santa, il popolo nuovo in mezzo al quale prende dimora Dio. Il nome di Gesù significa Dio salva. Yahweh, il tuo Dio, è dentro di te, potente salvatore. Confrontare il libro di Sofonia, capitolo 3, verso 17. Il nome nuovo che Maria riceve, piena di grazia, è l'investitura per una particolare missione nel piano di Dio, destinata a modificare la sua vita e il corso intero della storia. L'espressione "Il Signore è con te" indica la protezione e l'assistenza che Dio le accorda in vista del compito che è destinata ad assolvere. Il turbamento di cui parla il Vangelo indica la presenza di Dio e sottolinea l'origine divina della comunicazione che Maria riceve, ed è segno che le parole dell'angelo sono piene di mistero. Maria cerca di capirne il significato ponendosi delle domande, ma inutilmente. Alla fine deve chiederne la spiegazione all'angelo. L'angelo dà la spiegazione di ciò che ha affermato nel saluto iniziale. La grazia accordata a Maria è la nascita miracolosa di un figlio. Dio attuerà il suo disegno intervenendo con la potenza del suo spirito. La perplessità di Maria alle parole dell'angelo riecheggiano quelle di Abramo all'annuncio della nascita di suo figlio, Confrontare il libro della Genesi, capitolo 18, verso 14. La fede in Dio, che può operare meraviglie e cose impossibili all'uomo, ha salvato dall'incredulità Abramo. La stessa fede salva Maria. Servi di Dio sono coloro che hanno ricevuto una missione particolarmente importante e contemporaneamente danno prova di disponibilità, di remissività e di fede. Sulla bocca di Maria l'espressione serva del Signore riassume la sua missione e il coraggio con cui ha accettato l'invito divino, che dà un significato nuovo e inatteso alla sua vita. Serva del Signore è il nome che ella stessa si attribuisce dopo quello datole dai genitori, Maria, e quello annunciatole dall'angelo, piena di grazia. Maria è la serva del Signore perché accetta umilmente il disegno di Dio, anche se non riesce a comprenderne tutta la portata e tutte le conseguenze. L'espressione «avvenga a me» nel testo originale greco è una forma verbale chiamata ottativo e contiene in sé un desiderio ardente e un entusiasmo vivo di vedere attuato quanto le è stato proposto. Maria ci insegna che la volontà di Dio va accolta con fede ed eseguita con gioia.